Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento qui a Teleragione. Oggi mi sono cimentato in un nuovo esperimento che spero sia riuscito, perché qualche giorno fa ho ricondiviso l'eccezionale lavoro di Alessandra De Vetag, che aveva ricostruito le politiche vaccinali degli ultimi 20 anni, ricevendo tra l'altro i complimenti immeritati, perché il lavoro non è mio, per la completezza, per l'accuratezza di questo lavoro da parte di professionisti medici che mi hanno scritto in privato dicendomi, riconoscendo ad Alessandra che il lavoro è veramente fatto bene, ben accurato, è veramente, veramente molto importante e in qualche modo la dice lunga su come, diciamo, questi centri di potere ragionino sui lunghi periodi. Poi il titolo di questa trasmissione è Preparare il terreno. Insomma, poi abbiamo visto un po' con la questione della guerra in Ucraina, con quanto anticipo sia stata creata quella situazione, quanta pianificazione ci sia stata, insomma, qui non si improvvisa sostanzialmente nulla. Per quanto riguarda le vicende climatiche, si parte addirittura dal Club di Roma e io penso nei prossimi giorni, quando prenderò il coraggio tra le mani di fare anche lì un ampio excursus, riprendendo i bellissimi articoli che Thierry Messon fece in passato, proprio ricostruendo le politiche ecologiche e soprattutto le politiche climatiche. Insomma, il bellissimo articolo di Alessandra De Vetag mi ha dato un po' l'ossatura per la puntata di oggi, quindi riprenderò alcuni dei suoi elementi salienti, ampliandoli poi ad altri aspetti della pandemia per cercare di configurare come tutto quell'evento, tutto quel susseguirsi di politiche sia stato in realtà ampiamente pianificato e che i centri decisionali si siano mossi su un canavaccio e soprattutto la politica di basso livello, cioè insomma gli amministratori, abbiano poi agito semplicemente obbedendo a degli ordini e sulla base di indicazioni ricevute forse anche dai consulenti strategici, che ho detto più volte sono un po' la cinghia di trasmissione tra l'elite e la bassa manovalanza politica, che oramai ha solo il compito di eseguire gli ordini. Insomma, partiamo con l'inizio di questa trattazione. Eccolo qua: nel 1990 nasce la Children Vaccination Initiative su iniziativa di Banca Mondiale, Fondazione Rockefeller, OMS, UNICEF e United Nations Development Program. Ricordo, qui non l'ho trattato perché poi veramente sennò diventava troppo lungo, ma oltre a Crimson Contagion, oltre all'evento 201 di Bill Gates, della Johns Hopkins University, c'è stata anche un'esercitazione pandemica promossa dalla Banca Mondiale, se non ricordo male, nel 2017. Allora, è una costola questa Children Vaccination Initiative dell'OMS, quindi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che persegue tramite la collaborazione con l'industria farmaceutica l'estensione delle vaccinazioni a tutta la popolazione pediatrica mondiale. Nel 1998, quindi, questa agenzia, la Children Vaccination Initiative, pubblica il suo secondo piano strategico intitolato Una visione della vaccinazione del XXI secolo. Ricordate, siamo nel 1998, che ha fra i propri obiettivi, pagina 6, aumentare la consapevolezza del valore delle vaccinazioni nella società e nei decisori, soprattutto nei decisori, in modo da far aumentare la domanda di vaccini in ogni paese del mondo. Pagina 20, promuovere il concetto secondo cui la vaccinazione è una misura preventiva fondamentale in ogni momento della vita, infanzia, giovinezza, adolescenza ed adulta, maturità. Pagina 21, promuovere l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa per sostenere il valore dell'immunizzazione dei vaccini. Pagina 31, cooperare con tutti gli enti e soggetti coinvolti al fine di indurre il consumatore ad accettare i vaccini ed anzi a chiederli. Il consumatore, questo termine è molto molto interessante. A pagina 44, spingere i governi ad approvare piani quinquennali per le immunizzazioni. Pagina 45, stimolare l'industria a costituire delle partnership con il settore pubblico. 1998, quindi già vedete che si profila l'idea di una società come una grande azienda zootecnica, come una grande batteria in cui bisogna somministrare al bestiame dei trattamenti farmaceutici preventivi. Nel 2000 viene istituita la Gavi, Alleanza Globale per le Vaccinazioni, una fondazione privata di diritto svizzero fondata sul partenariato tra pubblico e privato. Quindi vedete, le indicazioni sono state recepite, finalizzata l'immunizzazione dei paesi in via di sviluppo, e tutto parte da lì. Prima le sperimentazioni le fanno sempre sui disperati e poi dopo le cose arrivano anche da noi. Essa nasce su un'idea della fondazione Bill e Melinda Gates, che offre 750 milioni di dollari, mica bruscolini, per la sua costituzione. Loro sono filantropi, noi lo sappiamo benissimo, e ogni tanto gli capita di viaggiare sugli aerei di Epstein al signor Bill. E poi, salvo poi dover divorziare, dalla moglie, molto probabilmente per via di questi viaggi. Membri permanenti di Gavi sono OMS, Banca Mondiale, UNICEF e Fondazione Bill e Melinda Gates. Gavi si finanzia attraverso titoli obbligazionari e finanziamenti diretti. Nel 2002 la fondazione Bill e Melinda Gates acquista quote di nuove società farmaceutiche per un totale di 205 milioni di dollari. Questi soggetti amano il monopolio, gli piace raccontare la storiella del libero mercato, ma poi in realtà amano le condizioni di monopolio. L'Italia aderisce a Gavi nel 2006 attraverso la sottoscrizione di titoli obbligazionari IFIM. Viene successivamente approvata la legge finanziaria del 2008, articolo 2,373, con cui l'Italia stanzia ulteriori contributi a Gavi, 2,074 milioni di euro, attraverso i meccanismi finanziari AMC inseriti nel capitolo Competitività e sviluppo delle imprese. Al Forum economico di Davos del 2010, la fondazione Bill e Melinda Gates offre 10 miliardi di dollari a condizione che venga implementata la decade dei vaccini. Quindi la decade intendono 2010-2020. Guarda caso, questa decade terminerebbe proprio nell'anno della pandemia. E vedete che se ne parla di Davos, no? Quel luogo di filantropi il cui capo si è dovuto dimettere a seguito dell'articolo del Wall Street Journal in cui si parlava di molestie, razzismo e discriminazioni, però loro hanno a cuore l'umanità. Qui vedete l'articolo: Bill Gates promette 10 miliardi per la ricerca sui vaccini. Possiamo anche andare oltre, questo è l'articolo del Corriere della Sera. Nel frattempo, nel 2011, in Italia si sviluppa una epidemia di oltre 4.600 casi di morbillo. Guarda un po' il caso. Ciò nonostante, l'anno successivo, il Piano Nazionale Vaccini anticipa l'intenzione di andare verso il superamento dell'obbligo vaccinale per tutte le vaccinazioni per passare alla sola raccomandazione. Vediamo qui, sono andato a ricercarmi, eccolo qui proprio un passaggio della pubblicazione del Ministero. Ecco cosa dice: il Ministero valuterà la situazione delle altre regioni. Si parlava di alcune regioni in particolare dove si stavano superando gli obblighi vaccinali. Il Ministero valuterà la situazione anche nelle altre regioni, in particolare il grado di maturità dei sistemi vaccinali, e solo dopo potrà concertare un percorso che porti ad un progressivo superamento dell'obbligatorietà, prevedendo anche un iter legislativo ben preciso. Quindi 10 anni fa si andava verso il il superamento degli obblighi vaccinali. Solo se i tempi saranno maturi per tutte le regioni, si potrà prendere in considerazione la possibilità di concertare un percorso operativo affiancato da un iter amministrativo che porti progressivamente tutte le regioni in maniera sincrona verso il superamento dell'obbligo vaccinale. Tale percorso presuppone una capillare opera formativa degli operatori sanitari coinvolti nelle attività vaccinali, educativo-informativa della popolazione generale in merito ai benefici della vaccinazione quale misura di prevenzione individuale e collettiva. Ricordiamo che in quel periodo eravamo reduci dal flop della suina, anche Michele Serra all'epoca scrisse un'amaga in cui si condannavano le politiche sanitarie, la deriva salutista e quant'altro. Diciamo che il mondo ancora non era stato curato da quella che loro chiamano sensibilizzazione verso le politiche vaccinali. Nel 2010 la suina fu un flop totale, vaccini al macero, e tutti erano d'accordo che le politiche sanitarie fossero state esagerate e diciamo il terrorismo e la minaccia amplificata a dismisura. Cosa accadde in questi 10 anni? Lo vediamo qui di seguito. All'Assemblea Generale dell'OMS del 22-26 maggio 2012 a Ginevra, la direttrice in carica Margaret Chan, la stessa che fu contestata duramente durante la pandemia di suina, come richiesto da Gates, indice la decade dei vaccini inseriti così a pieno titolo nell'agenda della salute globale. Sentite queste parole, agende, no? Sembrano cose astratte, poi alla fine, prima o poi, arrivano in concreto. Dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, da notare che la signora Chan aveva già in precedenza dichiarato che l'attività dell'OMS è vincolata dai desideri dei suoi donatori. Quindi aveva dichiarato appunto il vertice dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che l'organizzazione è vincolata dai desideri dei suoi donatori. E chi è il maggior donatore dell'OMS? Con un totale di 387 milioni e passa di dollari, e il maggior fondatore è Bill Gates e la Gavi Alliance. Addirittura versano più del governo degli Stati Uniti d'America. Nel 2014 l'Italia viene insignita, quale onore, del ruolo di capofila nelle strategie vaccinali mondiali dalla Global Health Agenda, con incarico conferito a Washington il 22 settembre 2014. Noi, come sempre, siamo un laboratorio politico. Quando bisogna sperimentare qualcosa, si ricorre sempre all'Italia. Vedi anche il caso del fascismo, dove Mussolini fu ampiamente finanziato dagli inglesi. A ricevere l'incarico, l'allora ministro della salute Lorenzin, l'allora consigliere scientifico dell'ambasciata a Washington Ranieri Guerra, al secolo Raniero Guerra, poi si è cambiato il nome, come quell'altro, come si chiama? Ricciardi, Walter Ricciardi. In realtà il nome è Gualtiero Ricciardi, quindi due responsabili di sanità pubblica che si cambiano il nome, un po' come fanno gli attori. Quindi Ranieri Guerra e Sergio Pegorelli, presidente di AIFA. Sergio Pegorelli purtroppo è durato poco, perché l'anno dopo si dovrà dimettere per conflitto di interessi con industrie farmaceutiche. Guarda caso, eccolo qua, AIFA si dimette Pegorelli, articolo del Sole 24 Ore dell'epoca, showdown all'Agenzia Italiana del Farmaco. 20 giorni dopo la sospensione dall'incarico si è dimesso ieri il presidente del Consiglio d'amministrazione dell'AIFA, professor Sergio Pegorelli, accusato per un presunto conflitto di interessi di livello 3, il più elevato, da un comitato interno dell'Authority per la partecipazione a due fondazioni e a una società di venture capital. Voi ricordate Bassetti, no? Che cancellò dal suo sito, dal suo curriculum, adesso non ricordo, tutte le collaborazioni con le farmaceutiche. Insomma, questa gente ha conflitti di interessi grossi come case. Per fortuna, ogni tanto qualcuno in passato si dimetteva, oggi ancora più difficile. Andiamo avanti, perché vediamo che anche Ricciardi, scusate, Ranieri Guerra, Raniero Guerra, risulta invece membro del consiglio di amministrazione della fondazione GlaxoSmithKline, come da suo curriculum vitae autografato e datato 30 luglio 2014, depositato presso il Ministero della Salute. Quindi i due soggetti che dovevano guidare le politiche vaccinali in Italia erano due dei tre, cioè anche il ministro della salute, avevano conflitti di interessi con le cause farmaceutiche. Uno si è dimesso, l'altro è rimasto in carica. L'impegno dell'Italia verrà valutato sulla base della copertura per il morbillo, che dovrà raggiungere almeno il 90% della popolazione pediatrica entro i primi 18 mesi di età. Quindi, cosa succede? 22 ottobre 2014, il ministro Lorenzin, ospite a Porta a Porta, dichiara che l'anno prima sono morti 270 bambini di morbillo in Inghilterra. Quindi noi dobbiamo raggiungere il 98% di copertura sul morbillo. Il ministro della Salute cosa fa? Va in televisione, in una trasmissione del servizio pubblico, e lancia l'allarme: 270 bambini morti di morbillo in Inghilterra. Il 22 ottobre 2015, quindi esattamente un anno dopo, viene ripetuta la stessa, qui si dice dichiarazione, dice Alessandra De Vetag, io dico performance, a Piazza Pulita, altra rete fondamentale, Rai e La Sette, li ricorderete poi per la pandemia del 2020. I dati ufficiali del governo inglese invece parlano di un solo decesso nel 2013 e di zero nel 2014. Dove se li sarà sognati i 270 morti la Lorenzin, lo sa solo lei. In diverse procure d'Italia vengono depositati esposti nei confronti della Lorenzin per procura d'allarme e abuso della credulità popolare. Nessun procedimento viene aperto nei suoi confronti. Queste sono proprio le statistiche ufficiali della sanità inglese: un morto nel 2009, zero nel 2010, uno nel 2011, uno nel 2012, uno nel 2013, zero nel 2014, zero nel 2015, zero nel 2016, uno nel 2000, scusate, uno nel 2016, uno nel 2017. Quindi negli anni 2013-2014 citati dal ministro, in cui si parlava di 270 morti, i morti sono 0 e 1. Quindi la ministra è andata in televisione e ha mentito. E poco prima invece era stata insignita di un ruolo, quello di moltiplicare le vaccinazioni sul morbillo. Quindi ha fatto terrorismo intenzionale per promuovere una politica imposta da Washington. Questa è una prassi che è diventata regola poi con l'Ucraina e via discorrendo. Nel 2016 il governo Renzi stanzia per la prima volta finanziamenti diretti a Gavi per 120 milioni di dollari, da sommarsi a quelli già erogati attraverso i titoli obbligazionari. Un articolo del Sole 24 Ore precisa che GlaxoSmithKline ha investito 1 miliardo sull'Italia e che si aspetta astronomici introiti dal settore dei vaccini. In Italia la Glaxo intende continuare a investire se l'Italia si dimostrerà un paese ospitale per gli investitori. La stessa cosa è accaduta all'indomani dell'Expo con IBM, che poi si è presa i dati sanitari dei pazienti della Lombardia. Ricordo, l'IBM ha ricevuto, se non ricordo male, nel 2015, la possibilità di agire sui dati sanitari della Lombardia in cambio di un investimento. L'8 luglio del 2016 la Fnomceo pubblica un documento sui vaccini nel quale viene stabilito che sconsigliare una vaccinazione costituisce per un medico infrazione deontologica. A prescindere dall'obbligatorietà o meno della stessa, si esorta la magistratura a seguire il metodo scientifico nelle decisioni sul nesso causale tra vaccinazione e danno alla salute. Si esortano il Ministero della Salute e le autorità competenti a impugnare qualunque sentenza che riconosca il nesso causale tra vaccinazione e autismo. Quindi le maniere forti. Nel maggio 2017, a fronte di soli 2.700 casi di morbillo, peraltro in età adulta, sulla base di una campagna terrorizzante incentrata su questa malattia, viene promulgato il decreto legge Lorenzin, che rende obbligatori 10 vaccini per l'età pediatrica, pena sanzioni economiche e l'espulsione dagli asili per la fascia di età 0-6 anni. Il decreto viene discusso in Senato, mentre alla Camera viene apposta la fiducia. Inizialmente i vaccini imposti erano 12, vennero poi contrattate e infine tolte le meningiti. La campagna mediatica a supporto di questo provvedimento porta la popolazione a dividersi tra Provax e Novax. In realtà la divisione non la fa la popolazione, ma la fanno i media, questi ultimi individuati in chiunque osi sollevare dubbi sull'opportunità dell'imposizione per legge. La popolazione viene fatta preparata a considerare il vaccino come panacea che non deve mai essere messa in discussione. Come vedete, programmazione e poi piano piano realizzazione, anche dal punto di vista mediatico, perché il Novax è stato creato allora, non è stato creato nel 2020, anzi è tornato utile dopo e anzi viene quasi da pensare che quella divisione fittizia servisse come preparazione di quello che è arrivato dopo. E nel corso del 2018 viene pubblicato il rapporto osservazionale della Regione Puglia, condotto con metodo di vaccinovigilanza attiva nel periodo 2013-2017. Ascoltate bene perché questo è fondamentale su bambini sottoposti alla vaccinazione morbillo, parotite, rosolia, varicella. Conclude riportando una frequenza di reazioni avverse gravi del 4% contro lo 0,005% riscontrato dal metodo di vaccinovigilanza passiva normalmente in uso. Indovinate quale procedura hanno scelto per i vaccini Covid? La seconda. Quindi anche in quel caso c'è da ipotizzare una sottostima degli effetti collaterali gravi, anche perché i vaccini utilizzati in seguito erano sperimentali e non erano testati sul lungo periodo, mentre almeno quelli lì avevano seguito un iter molto molto più accurato. Questo è un altro elemento fondamentale. Ricordate, attenzione alle date, il 7 dicembre 2018 il Consiglio europeo adotta una raccomandazione con la quale anticipa l'introduzione del passaporto vaccinale. Cioè noi non possiamo pensare che questi improvvisino, noi non possiamo pensare che questi utilizzino tecnologie quali il Green Pass e tutti i dispositivi per controllare il Green Pass così all'improvviso. Questa roba viene preparata tecnologicamente prima, viene preparata, vengono preparati i paesi burocraticamente, vengono preparate le popolazioni psicologicamente attraverso la propaganda, si fanno delle esercitazioni e quando si è pronti si scende in pista. Andiamo a vedere un attimo nel dettaglio questa questione del passaporto vaccinale. Qui vedete il commissario, il presidente della Commissione europea Juncker dell'epoca con Tedros Ghebreyesus a capo dell'OMS. Durante un summit proprio per promuovere i cosiddetti passaporti vaccinali, che all'epoca si ca chiamava carta delle vaccinazioni. Andiamo a vedere, eccolo qua: Global Vaccination Summit, Bruxelles, 12 settembre 2019. Quindi un anno prima lanciano la carta, l'anno dopo preparano l'evento. Andiamo a leggere, eccolo qua. Passaporto vaccinale entro il 2022, passaporto vaccinale entro il 2022. Lo vedremo arrivare? Dare visibilità e sostegno politico di alto livello al tema della vaccinazione, che rappresenta una delle misure di sanità pubblica di maggior successo, grazie alla quale milioni di vite vengono salvate ogni anno. È stato questo l'obiettivo generale del primo vertice mondiale sulla vaccinazione, Global Vaccination Summit 2019, che si è svolto il 12 settembre 2019 a Bruxelles, pochi mesi prima dello scoppio della pandemia e praticamente quasi in concomitanza con l'esercitazione di Bill Gates della Johns Hopkins University, evento 201. Così inizia il sito di Epicentro a raccontarci di questo bell'evento fatto qualche settimana fa. L'articolo è dell'epoca, ma è stato ampiamente preveggente. A Bruxelles ci sono 400 personalità da tutto il mondo che discutono di vaccinazioni, soprattutto del morbillo e di come sconfiggere l'esitazione vaccinali per colpa delle fake news. Durante il summit è stato presentato il documento 10 azioni verso la vaccinazione per tutti, 10 Actions Towards Vaccination for All, pensato per definire un vero e proprio decalogo per garantire la vaccinazione per tutti e contrastare, e laddove possibile, eliminare le malattie prevenibili con vaccino. Andiamo a leggere alcuni di questi punti. Affrontare le cause all'origine della riluttanza nei confronti dei vaccini, aumentando la fiducia nella vaccinazione, nonché progettando e attuando interventi basati su elementi concreti, in sostanza propaganda. Sfruttare il potere delle tecnologie digitali al fine di rafforzare il monitoraggio dell'efficacia dei programmi di vaccinazione. Sostenere gli sforzi della ricerca per creare costantemente dati sull'efficacia e la sicurezza dei vaccini e sull'impatto dei programmi di vaccinazione. Questi sono paesi sostanzialmente non pervenuti durante la pandemia. Proseguire gli sforzi, gli investimenti, compresi nuovi modelli di finanziamento e di incentivi nel campo della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione per dispositivi di vaccinazione e di consegna, nuovi o migliorati. Attenuare i rischi di carenza di vaccini, migliorando i sistemi di monitoraggio, proiezione, acquisto, consegna e stoccaggio dei vaccini, alla collaborazione con i produttori e con tutti coloro che prendono parte alla catena di distribuzione per utilizzare al meglio la capacità di produzione o per aumentare quella esistente. Incoraggiare i media e i professionisti del settore sanitario a tutti i livelli a fornire al pubblico informazioni efficaci, trasparenti e obiettive, soprattutto per contrastare le informazioni false e fuorvianti, coinvolgendo anche le piattaforme social e le aziende tecnologiche. Ricorda qualcosa? Qui siamo nel settembre 2019. Allineare e integrare la vaccinazione nelle agende globali in materia di sanità e sviluppo mediante una nuova agenda 2030 in materia di vaccinazione che si sovrappone con l'agenda 2030. Andiamo a vedere velocemente solo due raccomandazioni delle tante contenute in un documento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Prego la regia di ingrandire affinché io possa leggere meglio. L'Unione Europea raccomanda agli Stati membri di elaborare e attuare piani di vaccinazione a livello nazionale o regionale laddove opportuno, volti ad aumentare la copertura vaccinale al fine di raggiungere gli obiettivi e i traguardi del piano d'azione europeo per i vaccini dell'OMS entro il 2020. Tali piani potrebbero comprendere, ad esempio, disposizioni per un finanziamento e una fornitura sostenibili dei vaccini, un approccio alla vaccinazione sull'intero arco della vita, la capacità di rispondere a situazioni di emergenza e attività di comunicazione e di sensibilizzazione. Come già detto più volte, bambini ed adolescenti sono soltanto il primo passo. L'approccio della vaccinazione deve essere costante per la vita. Continuiamo a leggere dai documenti dell'Unione Europea il piano d'azione. One Health della Commissione sostiene gli Stati membri dell'Unione Europea nella lotta alla resistenza antimicrobica, chiede percorsi semplificati per l'autorizzazione di nuovi agenti antibatterici e invita a promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuovi vaccini per i patogeni associati alla resistenza antimicrobica. Quindi, prima incentivano l'utilizzo degli antibiotici, quindi si creano le resistenze batteriche, quindi poi si pensa di sviluppare vaccini per risolvere queste patologie. Quella che vedete lì in alto è la roadmap della Commissione europea per la realizzazione di loro la chiamano carta vaccinale, ma quello che poi diventerà il passaporto vaccinale. Queste alcune azioni proposte in questo documento, una strada da perseguire nel corso dei prossimi anni. Tra card e passport c'è una differenza sottile ma sostanziale. Ti stanno dicendo che nel corso dei prossimi anni verrà pensata l'idea di una carta vaccinale che possa essere riconosciuta ovunque in Europa, ma cosa impedisce la creazione di nuove forme in base alla persona del paese in cui vuole recarsi? Basterà un attimo, se non sei in regola con le vaccinazioni non puoi entrare. E questo è chiaramente il percorso. Torniamo un attimo sul lavoro di Alessandra, l'avvocata Alessandra Devetag, che poi tra l'altro è una cara amica. Nel frattempo, il dibattito delle commissioni parlamentari per il superamento del decreto legge Lorenzin si arena. Nell'ottobre 2019, il neoeletto ministro Speranza dichiara che l'Italia continuerà il suo impegno per le vaccinazioni in ossequio agli importanti impegni economici assunti nei confronti di Gavi e quindi nei confronti anche della Bill and Melinda Gates Foundation. Nel novembre 2019, presso la Johns Hopkins University, in collaborazione con la Fondazione Bill e Melinda Gates e con il World Economic Forum di Davos, si celebra il cosiddetto Event 201, la simulazione di una pandemia globale. Voi lo trovate scritto così perché questo è un articolo che io avevo pubblicato su Facebook. All'epoca solo nominare Evento 201, anche prendendo la comunicazione ufficiale dal sito dell'evento, significava vedersi cancellato il post e vedersi bloccati, anche riprendendo documentazione ufficiale. 18 ottobre 2019 a New York va in scena la simulazione dello scenario pandemico che nel giro di poche settimane sarebbe divenuto reale. Le prime righe del sito ufficiale dell'evento riportano che Event 201 simula un'epidemia di un nuovo coronavirus zoonotico trasmesso dai pipistrelli ai maiali alle persone, che alla fine diventa efficacemente trasmissibile da persona a persona, portando a una grave pandemia. L'agente patogeno e la malattia che provoca sono modellati in gran parte sulla SARS, ma è più trasmissibile nel contesto comunitario da persone con sintomi lievi, i cosiddetti positivi asintomatici. L'evento mira ad illustrare i settori in cui sarà necessaria una partnership pubblico-privato, ecco qui che torna la parolina magica pubblico-privato, per rendere efficiente la risposta a una grave pandemia e ridurre le conseguenze economiche e sociali su larga scala. La simulazione è organizzata dal John Hopkins Center for Health Security in collaborazione con il World Economic Forum e la Bill e Melinda Gates. Quindi questi soggetti che simula sono quelli che poi naturalmente diventeranno protagonisti durante la pandemia. La presenza di Bill Gates tra gli organizzatori non sorprende, visto che sul tema della pandemia il magnate sta lavorando da anni. Lo dimostra anche un video divenuto virale di una conferenza tenuta dal fondatore di Microsoft nel 2015, durante il quale afferma: "Quando ero un ragazzo, il disastro di cui ci preoccupavamo era la guerra nucleare. Oggi la più grande catastrofe possibile non è più quella, lo dici te, caro Bill, guarda che situazione c'è in Ucraina. Se qualcosa ucciderà 10 milioni di persone nelle prossime decadi, è più probabile che sia un virus molto contagioso e non una guerra, non missili ma microbi." Sempre sul E per questo forse che non si preoccupano della guerra e si preoccupano solo dei microbi, e soprattutto continuano a fare esperimenti sul guadagno di funzione, esperimenti pericolosissimi. Sempre sul sito dedicato a Event 201 si legge che negli ultimi anni il mondo ha visto un numero crescente di eventi epidemici, pari a circa 200 all'anno. Questi eventi sono in aumento e perturbano la salute, l'economia e la società. La gestione di questi eventi mette già a dura prova la capacità globale anche in assenza di una minaccia pandemica. L'evento 201 non è stato l'unica simulazione di pandemia nel 2019. Crimson Contagion è stata un'esercitazione congiunta condotta da gennaio ad agosto 2019, quindi che è durata fino a pochi mesi dello scoppio dell'epidemia, in corrispondenza dei Military Games che si sono tenuti a Wuhan nell'ottobre 2019, a cui hanno partecipato, a Crimson Contagion, numerose organizzazioni nazionali, statali e locali, private e pubbliche negli Stati Uniti, al fine di testare la capacità del governo federale e di 12 stati di rispondere a una grave pandemia di influenza con epicentro localizzato in Cina. La simulazione prevede uno scenario in cui alcuni turisti di ritorno dalla Cina diffondono un virus respiratorio negli Stati Uniti, a partire da Chicago. In meno di 2 mesi il virus infetta 110 milioni di americani, uccidendone più di mezzo milione. Il rapporto pubblicato a conclusione dell'esercitazione delinea la capacità limitata del governo di rispondere a una pandemia, con le agenzie federali prive di fondi, coordinamento e risorse per facilitare una risposta efficace al virus. Quindi noi abbiamo visto svilupparsi politiche vaccinali, soprattutto nella decade 2010-2020, quindi a partire dall'epidemia di suina fino ad arrivare all'epidemia di SARS-CoV-2. Se non ricordo male, nel 2017 c'è stata l'esercitazione della Banca Mondiale su un'epidemia. Nel 2018 si comincia a parlare di carta vaccinale e eventualmente di passaporto vaccinale. Il summit sulle vaccinazioni ha luogo nel settembre del 2019. Sempre nel settembre 2019 è a luogo la simulazione Evento 201, mentre ancora si stava svolgendo l'esercitazione governativa Crimson Contagion. Quindi fatevi voi un attimo un quadro della situazione e, come dice Marzullo, fatevi una domanda e datevi pure una risposta. Andiamo avanti. Ecco qua. Questo invece è la parte che io ritengo più interessante di tutta la trattazione, e riguarda il fatto che alcune organizzazioni già erano in possesso di un virus molto simile alla SARS, molto simile al SARS-CoV-2, in grado di infettare l'uomo. Ok? Tutto questo viene scoperto grazie a una ricerca di una borsista del MIT, Alina Chan. Alina Chan, una giovane biologa molecolare e borsista post-dottorato presso il Broad Institute del MIT e l'Università di Harvard, quindi non una qualsiasi, ha scoperto che le prime sequenze del virus, vale a dire del SARS-CoV-2, mostravano pochissime prove di mutazione. Quindi, se il virus fosse passato dagli animali all'uomo, ci si aspetterebbe di vedere numerosi adattamenti, perché questo virus si sarebbe dovuto adattare dal pipistrello all'animale ospite e poi dall'animale ospite all'uomo, ma tutte queste mutazioni la biologa di Harvard e del MIT non le riscontra. Quindi questi mutamenti invece erano presenti nell'epidemia di SARS del 2002. A Chan sembrava che SARS-CoV-2 fosse già preadattato alla trasmissione umana, ha scritto in un documento preprint nel maggio 2020. Ma forse la scoperta più sorprendente invece era stata fatta da un ricercatore anonimo di Drastic, noto su Twitter come The Seeker 268. Il cercatore The Seeker, a quanto pare, è un giovane ex insegnante di scienze dell'India orientale e aveva iniziato a inserire parole chiave nel China National Knowledge Infrastructure, un sito web che ospita articoli di 2000 giornali cinesi, e a processarne i risultati tramite Google Translate. Un giorno, dello scorso maggio ha ripescato una tesi del 2013 su questi siti tradotti con Google Translate, scritta da uno studente di un master a Kunming in Cina. La tesi ha aperto una finestra straordinaria su una miniera piena di pipistrelli nella provincia dello Yunnan. Ricordiamoci, una tesi del 2013 che parla di una miniera piena di pipistrelli nella provincia dello Yunnan e ha sollevato domande taglienti su ciò che Xing Zhengli, soprannominata Batwoman, non aveva menzionato nel corso delle sue smentite. Zhengli è considerata la massima esperta di coronavirus provenienti dai pipistrelli. Lei studiava da anni i pipistrelli rossi cinesi col naso a ferro e di cavallo e per questo era stata soprannominata Batwoman. Ed è lei è stata sempre interpellata durante i primi giorni della pandemia per capirne di più e lei ha sempre smentito qualsiasi riferimento agli studi sul guadagno di funzione. Nel 2012, a 6 minatori delle lussureggianti montagne nella contea di Mojang, nella provincia meridionale dello Yunnan, è stato assegnato un compito poco invidiabile. Allora, ricordiamo, la tesi è scritta nel 2013. Qui siamo nel 2012 e 6 minatori vengono incaricati di un compito nella provincia meridionale dello Yunnan, ovvero dovevano spalare uno spesso tappeto di feci di pipistrello dal pavimento di un pozzo minerario. Era una miniera di guano ed era ricoperta di guano di pipistrello perché queste grotte, insomma, questa miniera era infestata di pipistrelli. Dopo settimane di dragaggio del guano di pipistrello, i minatori si ammalano gravemente e furono mandati al primo ospedale affiliato all'Università di Medicina di Kunming nella capitale dello Yunnan. I loro sintomi di tosse, febbre e respiro affannoso hanno suonato campanelle di allarme in un paese che aveva sofferto per un'epidemia virale di SARS un decennio prima. L'ospedale ha chiamato un pneumologo, Zhang Nanshan, che ha svolto un ruolo di primo piano nel trattamento dei pazienti affetti da SARS e avrebbe continuato a guidare un gruppo di esperti per la Commissione Sanitaria Nazionale Cinese sul Covid-19. Zhong, secondo la tesi di laurea del 2013, sospettava immediatamente un'infezione virale, ha raccomandato una coltura della gola e un test anticorpale, ma ha anche chiesto che tipo di pipistrello avesse prodotto il guano. La risposta: il pipistrello rosso, ferro di cavallo, la stessa specie implicata nel primo focolaio di SARS. In pochissimi mesi i 3 dei 6 minatori erano morti, il primogenito, che aveva 63 anni, morì per primo. La malattia era acuta e feroce, osservava la tesi. Concludeva: il pipistrello che ha fatto ammalare i 6 pazienti era il pipistrello rosso cinese ferro di cavallo. Campioni di sangue sono stati inviati all'Istituto di Virologia di Wuhan, che ha riscontrato che erano positivi agli anticorpi della SARS. Siamo parlando, ricordo, del 2013 e l'infezione è avvenuta nel 2012. 2013 era la tesi che ripercorreva tutti questi eventi, ma c'era un mistero al centro della diagnosi. I coronavirus di pipistrello non erano noti per danneggiare gli esseri umani. Cosa c'era di così diverso nelle varianti provenienti dall'interno della grotta? Per scoprirlo, team di ricercatori provenienti da tutta la Cina e oltre si sono recati nel pozzo abbandonato della miniera per raccogliere campioni virali da pipistrelli, toporagni, muschiati e ratti. In uno studio su Nature dell'ottobre 2013, Shi Zhengli, Batwoman, ha riportato una scoperta chiave: che alcuni virus dei pipistrelli potrebbero potenzialmente infettare gli esseri umani senza prima passare a un animale intermedio. Voi ricordate la storia del pangolino che aveva fatto l'amore col pipistrello per la quale ci avevano ammorbato durante tutta la pandemia? Questi sapevano dal 2013 che c'erano coronavirus che potenzialmente si potevano trasferire direttamente dal pipistrello all'essere umano. Quindi tutte cazzate, tenuto conto che questo articolo è di Vanity Fair, Condé Nast, quindi sicuramente non una testata complottista. La domanda da porci sarebbe: come mai Vanity Fair pubblica un articolo scientifico così accurato? Isolando per la prima volta un coronavirus di pipistrello vivo, simile alla SARS, il suo team, vale a dire il team di Shi Zhengli, aveva scoperto che poteva entrare nelle cellule umane attraverso una proteina chiamata recettore ACE2. Negli studi successivi del 2014 e nel 2016, Shi e i suoi colleghi hanno continuato a studiare campioni di virus dei pipistrelli raccolti dal pozzo della miniera, sperando di capire quale avesse infettato i minatori. I pipistrelli erano pieni di coronavirus di diversi tipi, ma ce n'era solo uno il cui genoma assomigliava molto alla SARS. I ricercatori lo hanno chiamato RaBTCov4991. Quindi avevano già individuato un pipistrello, avevano tutto chiaro e avevano anche la sequenza. Il 3 febbraio 2020, con l'epidemia di Covid-19 che si stava già diffondendo oltre la Cina, Shi Zhengli e diversi colleghi hanno pubblicato un articolo in cui si rilevava che il codice genetico del virus SARS-CoV-2 era quasi per l'80% identico a quello del SARS-CoV-1 che ha causato l'epidemia del 2002, ma hanno anche riferito che era identica al 96,2% a una sequenza di coronavirus in loro possesso chiamata RaTG3. Quindi loro dicono che la sequenza del SARS-CoV-2 era simile a una sequenza di coronavirus in loro possesso chiamata RaTG13, ma nulla fanno, ma non fanno riferimento all'altra sequenza, quella che avevano chiamato differentemente e della quale erano a conoscenza già dal 2013. Quindi anche RaTG13, sostiene la Zhengli, era stata precedentemente rilevata nella provincia dello Yunnan in maniera molto generica, quindi non fanno nessun riferimento alla grotta e non fanno nessun riferimento alla sequenza precedente che già conoscevano dal 2013. Hanno concluso che RaTG13 fosse il parente più vicino noto a SARS-CoV-2. Nei mesi successivi, mentre i ricercatori di tutto il mondo cercavano qualsiasi virus di pipistrello noto che potesse essere un progenitore di SARS-CoV-2, Shi Zhengli ha offerto resoconti mutevoli e talvolta contraddittori riguardo al luogo di provenienza di RaTG13 e a quando fosse stato completamente sequenziato. Cercando in una libreria di sequenze genetiche pubblicamente disponibile, diversi team, incluso un gruppo di ricercatori Drastic, si sono presto resi conto che RaTG13 sembrava identico a RaBTCov4991, quello che proveniva dalla grotta, noto già dal 2013, il virus del pozzo in cui i minatori si ammalarono nel 2012 con quello che sembrava Covid-19. Quindi noi abbiamo due virus, uno generico che dicono di aver trovato genericamente nella provincia dello Yunnan e uno specifico del quale si sapeva tutto e si sapeva anche che poteva infettare l'uomo e lo si sapeva ben dal 2013. A luglio, mentre crescevano le domande, Shi Zhengli ha detto alla rivista Science che il suo laboratorio aveva rinominato il campione per chiarezza e certo, come no. Ma agli scettici la ridenominazione sembrava uno sforzo per nascondere il collegamento del campione con la miniera di Mojang. Io ricordo che tutte queste informazioni non vengono da un articolo complottista, ma vengono direttamente da Vanity Fair e tutte queste ricerche sono disponibili. Io l'ho messa nel libro Governare con il terrore. Dopo una ricerca complessa, ma neanche troppo, qualsiasi giornalista mainstream potrebbe fare questo semplice lavoro. Le loro domande si sono moltiplicate il mese successivo, quando Shi Dzac, ricordate il nome di Peter Dzac, e i loro colleghi hanno pubblicato un resoconto di 630 nuovi coronavirus che avevano campionato dal 2010 e dal 2015. Nomi che ritornano. Analizzando i dati supplementari, i ricercatori Drastic sono rimasti sbalorditi nel trovare almeno altri 8 virus della miniera di Mojang che erano strettamente correlati a RAT IG13, ma non era stato segnalato nell'account. Alina Chan del Broad Institute ha affermato che è stato sbalorditivo che questi pezzi cruciali del puzzle siano stati sepolti senza commenti. Alina Chan, che lavora per il MIT e per Harvard, non l'ultima arrivata, biologa molecolare. Nell'ottobre 2020, con l'intensificarsi delle domande sulla miniera di Mojang, un team di giornalisti da BBC ha cercato di accedere alla miniera stessa. Sono stati pedinati da agenti di polizia in borghese e hanno trovato la strada opportunamente bloccata da un camion in panne. Xi, che ora sta affrontando un crescente controllo da parte della stampa internazionale, ha detto alla BBC: "Ho appena scaricato la tesi del master dell'Università del Kunming Hospital e l'ho letta. La conclusione non è né basata su prove né su logica, ma è usata dai complottisti per dubitare di me. Se fossi in me, cosa faresti?" Io, sinceramente, se fossi in te, cara Sci, mi andrei a nascondere da qualche parte. Quindi voi vedete che tutto quello che avviene non è casuale, no? Quindi, e poi anche quando questi in un anno dicono che hanno sviluppato di corsa un prodotto, eccetera, questi avevano dati quasi da 10 anni prima, a partire dal 2012, avevano dati, stavano facendo studi sul guadagno di funzione, avevano un potenziale candidato alla trasmissione diretta dal pipistrello all'uomo. Pensate cosa si poteva fare in termini di manipolazioni con un virus già predisposto alla trasmissibilità, sul quale si potevano fare studi ed esperimenti, e che probabilmente questi studi ed esperimenti sono stati fatti e poi seppelliti e poi nascosti. Ricordate, no? Quando Dzac stesso disse che escludeva a priori in maniera netta e categorica la possibilità che il SARS-CoV-2 provenisse da studi sul guadagno di funzione, ed eccolo lì che aveva già probabilmente in mano un virus trasmissibile sull'uomo anni prima rispetto alla pandemia di SARS-CoV-2. Andiamo avanti e leggiamo ulteriormente. Project Veritas, che è quel sito che poi tra l'altro ha sbugiardato la CNN sui cambiamenti climatici. Project Veritas, intervistando un direttore tecnico della CNN, gli ha cominciato a chiedere: "Adesso, quando finirà il Covid, cosa farete?" E quello gli diceva: "Punteremo tutto sul terrorismo climatico", in buona sostanza. Quindi Project Veritas ha ottenuto documenti sorprendenti mai visti prima riguardanti le origini del Covid-19, la ricerca sul guadagno di funzione, i vaccini, i potenziali trattamenti che sono stati soppressi e lo sforzo del governo di nascondere tutto questo. I documenti in questione derivano da un rapporto della Defense Advanced Research Projects Agency, meglio conosciuta come DARPA, che erano nascosti in un drive condiviso top secret. DARPA è un'agenzia sotto il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti incaricata di facilitare la ricerca in tecnologia con potenziali applicazioni militari. Project Veritas ha ottenuto un rapporto separato all'ispettore generale del Dipartimento della Difesa, scritto dal maggiore del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, Joseph Murphy, un ex DARPA Fellow. Il rapporto afferma che Eco Health Alliance di Peter Daszak, aggiungo io, si è rivolta a DARPA nel marzo 2018 cercando finanziamenti per condurre ricerche di guadagno di funzione sui coronavirus trasmessi dai pipistrelli. Io ricordo che questi un potenziale candidato ce l'avevano già dal 2012-2013 e ci sono le prove. L'hanno nascosto nominandolo in un modo e poi successivamente nominandolo in un altro modo, e forse avevano altri 8 candidati, ha stabilito Drastic. La proposta, denominata Project Defuse, è stata respinta dal DARPA per problemi di sicurezza, e ci mancherebbe, e l'idea che violasse la moratoria che era stata proprio promulgata in quel periodo sulle ricerche basate sul guadagno di funzione. Sempre Secondo i documenti, il NIAID, sotto la direzione del dottor Fauci, è andato avanti con la ricerca a Wuhan, in Cina, in diversi siti negli Stati Uniti, probabilmente anche Fort Detrick. Il dottor Fauci ha ripetutamente sostenuto sotto giuramento che l'NIH e il NIAID non fossero stati coinvolti nella ricerca di guadagno di funzione con il programma Eco Health Alliance, ma secondo i documenti ottenuti da Project Veritas, che delineano il motivo per cui la proposta di Eco Health Alliance è stata respinta, DARPA ha certamente classificato la ricerca come guadagno di funzione. Quindi, per quanto Fauci possa giurare e spergiurare, la loro proposta riguardava gli studi sul guadagno di funzione e per questo motivo il DARPA li avrebbe rigettati e apparentemente questi sono andati avanti comunque per conto loro con fondi loro. La proposta non menziona o valuta i potenziali rischi della ricerca gain of function, una citazione diretta dalla lettera di rifiuto DARPA. Quindi, voi vedete che il puzzle si comincia a delineare. Stiamo unendo i puntini. Siamo partiti dall'analisi accuratissima di Alessandra Deve Tag per quanto riguarda quello che faceva la politica. Siamo approdati a vedere quello che parallelamente stava facendo la scienza in termini di produzione di virus artificiali che potessero infettare l'uomo e quindi dare sviluppo ad una pandemia. E abbiamo visto anche che proprio in quel periodo stavano ampliando le politiche e promuovendo le politiche vaccinali in sede OMS, stiamo parlando del settembre 2019, e sempre in quel periodo si stavano esercitando per stabilire come comportarsi, soprattutto dal punto di vista mediatico e finanziario, in caso di pandemia. Di politiche sanitarie non si parlava minimamente. Andiamo avanti con questa ricerca che vi propongo. Che vi ho proposto, dagli Stati Uniti alla Cina, passando per il Canada, studi scientifici, dossier riservati e campioni biologici potrebbero essere transitati con estrema facilità e in maniera teoricamente legale da un capo all'altro del pianeta. È così che, nel corso degli anni, i diversi laboratori avrebbero incrementato a dismisura il loro know-how negli ambienti più disparati della ricerca scientifica, compreso quello inerente al guadagno di funzione e alla trasmissibilità dei virus. Secondo quanto riportato da Asia Times, Shi Zhengli nel 2015 realizzò una ricerca intitolata A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses show potential for human emergence. Tra i colleghi inclusi nel paper figuravano anche ricercatori americani associati al Dipartimento di Biologia Cellulare dell'Università della Carolina del Nord. Gli stessi potrebbero essere collegati a un minuzioso lavoro scientifico finanziato proprio dal governo degli Stati Uniti. Che cosa sia accaduto nella struttura cinese non è dato di sapere. Una delle ipotesi sul tavolo è che la dottoressa Shi sia riuscita a ottenere un coronavirus, il virus SHCO14-CoV, simile alla SARS, in grado di trasmettere da uomo a uomo. Nel frattempo, l'ex vice consigliere per la sicurezza na nazionale Matthew Pottinger, esperto di lunga data di questioni asiatiche ed ex giornalista, aveva messo assieme un team di ricerca sull'origine del SARS-CoV-2 gestito dalla direzione dell'NSC, che sovrintende alle questioni relative alle armi di distruzione di massa. Mentre esaminavano fonti aperte e informazioni riservate, i membri del team si sono presto imbattuti sul documento di ricerca del 2015 di Shi Zhengli, Batwoman, sempre lei, e dell'epidemiologo dell'Università della Carolina del Nord, Ralph Baric, altro nome fondamentale insieme a quello di Daszak, insieme a quello di Fauci, che dimostrava che la proteina Spike di un nuovo coronavirus aveva capacità di infettare le cellule umane. 2015, e 2015 era anche la famosa trasmissione del TG Leonardo, che è stata riproposta in tutte le salse durante la pandemia. I due ricercatori erano riusciti ad inserire la proteina di un pipistrello a ferro di cavallo rosso cinese nella struttura molecolare del virus SARS del 2002, creando un nuovo patogeno infettivo, una chimera. Questo esperimento di guadagno di funzione è stato così delicato che gli autori stessi hanno segnalato il pericolo, scrivendo: i panel di revisione scientifica potrebbero ritenere studi simili troppo rischiosi da perseguire. In effetti, lo studio aveva lo scopo di lanciare un allarme e mettere in guardia il mondo da un potenziale rischio di riemersione del SARS-CoV dai virus in circolazione nelle popolazioni di pipistrelli. I ringraziamenti del documento citavano finanziamenti del National Institute of Health degli Stati Uniti e di Eco Health Alliance, che aveva distribuito fondi all'Agenzia Statunitense per lo Sviluppo Internazionale. Siamo di fronte a una pratica che tra il 2014 e il 2017 ha costretto gli Stati Uniti a sospendere ricerche simili sovvenzionate dal National Institutes of Health o altre agenzie. Non solo, il governo americano, per questioni di sicurezza, nel 2019 ha dovuto chiudere temporaneamente alcuni laboratori, tra cui l'Istituto di Ricerca Medica delle Malattie Infettive dell'Esercito Americano a Fort Detrick nel Maryland. E io ricordo che proprio in quel periodo, parliamo del periodo dell'emergere del SARS-CoV-2, proprio nei dintorni di Fort Detrick si è sviluppata una serie di infezioni anomale, di polmoniti anomale, definite polmoniti interstiziali, che inizialmente furono ricondotte alle sigarette elettroniche. Tutte queste sono cose da fonti mainstream che avevo pubblicato durante la pandemia. Chiaramente, per questioni di tempo, non vi ripropongo tutto, ma potete trovare tutto tranquillamente sia su Telegram che su Facebook, dove all'epoca pubblicavo tutte queste ricerche. E soprattutto c'era un ospedale di zona che aveva accolto pazienti, soprattutto militari, e molti di quei militari che sono stati ricoverati in quell'unità successivamente parteciparono ai Military Games. Parliamo dell'ottobre 2019, dove anche lì si sviluppò una infezione anomala. Quindi abbiamo Fort Detrick, dintorni di Fort Detrick, pazienti curati per una polmonite anomala, pazienti anche militari, pazienti molti dei quali partecipano ai Military Games, dove si sviluppa un'altra epidemia di polmonite anomala. Parte tutto da Fort Detrick, dove si facevano studi sul guadagno di funzione, dove già probabilmente si era in possesso di un virus molto simile al SARS-CoV-2 sviluppato dal 2012. Military Games, si sviluppa una pandemia, molti atleti, anche alcuni atleti italiani, si ammalano e non si riusciva a trovare una cura, tant'è che si sono ritrovati anche a corto di farmaci. Dopodiché inizia la famosa pandemia da SARS-CoV-2. Voi ci vedete una correlazione? Io non lo so, santa miseria. Cioè, Agatha Christie diceva: un indizio, due indizi sono una coincidenza, tre indizi fanno una prova. Qui ce ne abbiamo 333 di indizi che convergono tutti in un'unica direzione. Andiamo avanti. Come si è detto in precedenza, cioè, io adesso voglio provare a fare delle considerazioni. Queste sono considerazioni mie che riguardano tutto quello che si è detto finora, a partire dall'analisi di Alessandra Deve Tag, la sua ricerca sulle politiche vaccinali, fino ad arrivare ai giorni nostri, fino ad arrivare a tutte quelle informazioni scientifiche pubblicate, tra l'altro, su testate mainstream. Cosa scrivevo all'epoca? Come si è detto in precedenza, gli apparati di potere agiscono sulle lunghe scadenze, di qui il titolo della puntata, Preparare il terreno, a seguito di un certosino lavoro di studio e di preparazione e solo dopo aver raggiunto un adeguato livello di condizionamento delle masse. Per inquinare i pozzi del dibattito si è indotta l'opinione pubblica a bollare come complotti quelli che in realtà vanno intesi come progetti a lunga scadenza. Purtroppo, grazie a questo lavoro di preventivo condizionamento, sono le stesse persone comuni ad aver assunto in automatico e inconsapevolmente il ruolo di collaborazionisti e capo per conto di tali apparati, partecipando attivamente e su imbeccata all'isolamento e al discredito delle voci dissonanti. Con la scusa dell'informazione responsabile si intende in realtà mettere la mordacchia a tutte le voci che si discostano dalla narrazione ufficiale, lasciando lo storytelling cosiddetto ufficiale libero di attecchire nell'opinione pubblica. Per facilitare il raggiungimento di questo scopo, la coscienza collettiva è stata preventivamente trattata mediante la somministrazione di un potente vaccino contro il virus del dubbio. Questo è l'unico vaccino veramente efficace, quello contro il virus del dubbio. Sto parlando del concetto di fake news, concetto e del cosiddetto terrapiattismo. Se si ha intenzione di imporre al pubblico una narrazione, si ha a disposizione del tempo, parecchio tempo, è possibile pensare di occupare preventivamente anche il terreno delle future opposizioni, o meglio ancora di inquinarlo. Avvelenare è più semplice e risolutivo del conquistare. Se si crea in anticipo un clima ostile nei confronti delle possibili controdeduzioni al tuo discorso, sarà più facile in seguito farlo accettare, in quanto queste teorie saranno rigettate in maniera acritica e automatica. Ci saranno già degli anticorpi belli e pronti, stimolati dal virus, dal vaccino. In quest'ottica, come potrebbe essere riletto il dibattito innescato sulla legge Lorenzin? Da una parte avevamo i contrari alla legge, i cosiddetti Novax, termine ingegnerizzato divenuto di dominio pubblico proprio in quel frangente, e dall'altra parte un esperto, all'epoca praticamente sconosciuto, che li ridicolizzava pubblicamente in prima serata sulla TV di Stato. Ogni dibattito sembrava un incontro di wrestling tra figure che rappresentavano l'estremizzazione caricaturale delle due posizioni. Che finalità avrà mai potuto avere un teatrino così grottesco e fine a se stesso? Torniamo allo scambio di battute tra Fazio e Burioni del 7 ottobre 2018. Qual è il messaggio che è passato? Andiamo a leggere. Inocularsi non è un gesto di produzione individuale, come mettersi il casco in motocicletta, ma di responsabilità sociale. In pratica si stava innestando all'interno del dibattito pubblico il concetto di responsabilità collettiva come elemento di livello superiore rispetto alla libertà di scelta individuale. A voler essere maliziosi, in quel frangente si stavano gettando le fondamenta dell'architettura dialettica sulla quale si sarebbero fondati i provvedimenti che sono stati implementati durante la pandemia di SARS-CoV-2. La questione del morbillo può essere quindi vista come un pretesto per intavolare un discorso che sarebbe stato poi ripreso e ampliato in seguito, in modo da trovare al momento giusto una base di consenso pronta ad accettare quel tipo di impostazione e i provvedimenti su di essa incardinati. La disattenzione, ma anche solo la critica costruttiva riguardo a tali provvedimenti, avrebbe comportato automaticamente l'incasellamento nella schiera dei famigerati Novax, così come oggi qualsiasi persona ponga dei dubbi sulla guerra in Ucraina e sulle sanzioni è automaticamente un putiniano, non importa che sia vero o falso quello che dice, è avere un'opinione differente che comporta l'incasellamento. Quindi quella fase potrebbe essere stata propedeutica al condizionamento dell'opinione pubblica, in modo tale che fosse pronta a reagire nel modo auspicato una volta che sarebbe stata sottoposta agli stimoli dettati dalla situazione di emergenza. In pratica si stava preparando il pubblico alla scelta che si sarebbe determinata in futuro tra le libertà costituzionalmente garantite e la salute pubblica. Credo che non sia un caso che il wrestler scienziato e l'impresario che allestiva gli incontri in diretta su Rai 1 fossero gli stessi che hanno avuto successivamente per mesi il monopolio della discussione sul virus. Il dibattito manipolato sulla legge Lorenzin stava praticando un'incisione all'interno della compagine sociale che al momento opportuno si sarebbe fratturata secondo una linea prestabilita. Irresponsabili Novax da una parte, Provax responsabili dall'altra. Si è assistito ad un vero e proprio linciaggio mediatico dei Novax, sicuramente non proporzionale all'entità della posta in gioco in quel momento. In pratica, i media, gli influencer di regime hanno operato una reduzio ad Hitlerum di una categoria opportunamente ingegnerizzata in modo da creare nell'ambito del dibattito pubblico fi una figura che fosse paradigmatica del sostenitore di tesi antiscientifiche. È proprio il concetto di vaccinazione applicato all'opinione pubblica, cioè io creo un caso in anticipo che ho già addomesticato come se fosse un virus attenuato, lo inserisco nel corpo sociale nel 2017, creo gli anticorpi contro i Novax in modo tale che quegli anticorpi agiscano quando entrerà in circolo il nuovo virus. Ok? E quindi tutto il corpo era già pretrattato e ha reagito in maniera come e chiunque praticamente sollevasse dubbi è stato trattato come un antigeno che andava distrutto. Ciò ha fatto sì che quando il dibattito si è spostato sul terreno incerto dei provvedimenti estremi disposti attraverso procedure senza precedenti per contenere la pandemia, la politica ha potuto contare su un vantaggio tattico dovuto all'atteggiamento prevenuto di una parte dell'opinione pubblica nei confronti dell'altra. A quel punto è bastato rispolverare l'armamentario dialettico che ha funzionato in precedenza e riadattarlo alla cosiddetta negazione del virus prima e al rifiuto del vaccino dopo. Il passaggio dalle fake news sui vaccini alle fake ideas sulla gestione dell'emergenza è stato automatico. L'assimilazione delle idee alle notizie è tanto semanticamente scorretta quanto geniale. A questo punto anche posizione assolutamente di buonsenso e ragionevole, vedi anche il caso della guerra, come il considerare i provvedimenti per contenere la pandemia sul lungo periodo di gran lunga più dannosi del virus stesso e lesivi delle libertà costituzionalmente garantite, come avviene con la guerra, vale a dire che andare avanti a mandare armi è folle e provocherà più danni che scendere subito a patti, sono stati automaticamente cassati in quanto considerati antiscientifici. Novax nel primo caso, Putignani nel secondo caso. E per quanto riguarda la crisi ambientale, stesso e identico discorso. Il motivo? La semplice collocazione del loro sostenitore nell'alveo dei soggetti squalificati durante il dibattito pilota. È tutto talmente semplice e lineare che fa veramente paura a vederlo in questo modo. L'altra considerazione che si può fare, visto che a questo punto siamo nel campo delle ipotesi, io spero che sia ancora in questo mondo consentito di fare delle ipotesi, riguarda appunto lo sviluppo di un virus chimerico e la possibilità che questo virus chimerico sia sfuggito da un laboratorio o peggio ancora che sia stato rilasciato volontariamente, dati gli enormi vantaggi che alcuni gruppi dirigenziali, che alcune elite hanno saputo trarre dalla pandemia e rispetto ai quali erano perfettamente preparati da tempo, visto che vi si stavano addestrando, insomma, come dice il titolo della trasmissione, avevano ampiamente preparato il terreno. Questo è un post che feci all'epoca, che vi voglio rileggere, 27 giugno 2021. Cosa succede se crolla la diga della narrazione ufficiale? La narrazione dominante è la diga che separa la realtà dall'opinione pubblica. Il potere non può permettersi nemmeno una piccola breccia sulla parete di menzogne mista a verità parziali che funge da barriera alla conoscenza dei fatti reali, perché l'effetto moltiplicatore dei social la trasformerebbe in breve tempo in una falla che potrebbe far crollare l'intera struttura. Questo li porta inevitabilmente a dover militarizzare il mondo della cosiddetta informazione, a screditare gli oppositori, arrivando in molti casi alla censura vera e propria, in aperto sfregio alla libertà di espressione, e a dover pattugliare giorno e notte il web per evitare che i contenuti pericolosi diventino virali. Il tutto per scongiurare la possibilità che i social generi quell'effetto di risonanza che in breve tempo potrebbe mandare in frantumi mesi o addirittura anni di lavoro nell'edificazione della diga, che poi è ciò che questi apparati favoriscono nei paesi non allineati che intendono destabilizzare. Questi fenomeni si chiamano non a caso virali. Per questo motivo hanno studiato molto accuratamente il fenomeno, compresi i pericoli che comporta per l'establishment che lo maneggia, e hanno sviluppato dei meccanismi di controllo che contribuiscano a bloccare sul nascere quell'amplificazione esponenziale che viceversa innescano di proposito quando vogliono far crollare un sistema non gradito. Chi sostiene l'opportunità di abbandonare queste piattaforme o non ha capito nulla o è in perfetta malafede, intendo le piattaforme social. Il compito che ci attende non è quello di chiuderci in un ghetto dove raccontarcela tra di noi, ma è quello di moltiplicare i nostri sforzi per trasformare questi luoghi in una giungla infestata di Vietcong della controinformazione. Dovrebbero essere messi in condizioni di non avere altra scelta se non quella di chiudere la piattaforma e non gli account, come del resto suggerì Soros a suo tempo quando intuì che la creatura poteva rivoltarsi contro il creatore. Prendiamo ad esempio il caso della possibilità che il virus sia frutto di esperimenti sul guadagno di funzione, che sia sfuggito da un laboratorio. La politica iniziale è stata quella di censurare ferocemente queste ipotesi e di chiudere gli account che la riportavano, bollandole come spargitori di fake news. Il sottoscritto si è beccato un mese di stop per aver copiato e incollato un articolo del Messaggero nel quale un esperto tedesco supportava questa ipotesi. Voi ricorderete, e qui non è espresso, anche l'articolo di The Lancet, scritto proprio da Peter Daszak, che parlava dell'origine da spillover del SARS-CoV-2, salvo poi lui essere a capo da anni di progetti sullo studio del guadagno di funzione e tra l'altro probabilmente aveva già in mano dal 2012-2013 un virus che potesse trasmettersi direttamente dal pipistrello all'uomo senza passare per un ospite intermedio. E quell'articolo di Lancet praticamente che cosa fece? Influenzò tutta la stampa del mondo e tutta, diciamo, l'opinione scientifica nel mondo. Proseguiamo con la lettura di questo post. Ora anche Robert Redfield, ex direttore dei CDC, Center for Disease Control degli Stati Uniti, ritiene plausibile l'ipotesi di virus da laboratorio, ma non è tutto. Redfield afferma di aver ricevuto minacce di morte da altri colleghi scienziati dopo aver detto pubblicamente di ritenere plausibile la teoria della fuga del virus dal laboratorio di Wuhan. O da Fort Detrick, aggiungerei io. Lo ha rivelato lo stesso Redfield in un'intervista pubblicata da Vanity Fair, sempre Vanity Fair. Le minacce sarebbero arrivate dopo l'intervista rilasciata alla CNN il 26 marzo, quando Redfield disse: "Sono ancora dell'idea che l'eziologia più probabile di questo patogeno a Wuhan provenga da un laboratorio". Dopo che l'intervista è andata in onda, Redfield si sarebbe ritrovato alla casella di posta invasa da email con minacce di morte. Le accuse feroci non provenivano solo da sconosciuti, ma anche da eminenti scienziati, alcuni dei quali erano miei amici. Uno di loro addirittura mi ha detto che avrei dovuto semplicemente sparire e morire. Sono stato minacciato e ostracizzato perché ho proposto un'altra ipotesi", si è lamentato Redfield nell'intervista. "Me lo aspettavo dai politici, non me lo aspettavo dalla scienza". Figuriamoci, quel tipo di scienza. Il Washington Post ha recentemente ottenuto, con un accesso agli atti e pubblicato, la corrispondenza ufficiale del celebre virologo a capo dell'Istituto Nazionale per la Prevenzione delle Malattie Infettive. Scorrendo le mail di Fauci si scopre che l'ipotesi di Redfield era sul tavolo fin dall'inizio, ma nonostante ciò si è scelto di mantenerla da parte e di promuovere quella dell'origine naturale. In una mail, Peter Daszak, zoologo e presidente dell'Eco Health Alliance, che faceva appunto studi su guadagni di funzione, ringrazia personalmente Fauci per aver supportato l'ipotesi del salto di specie. Lo Spectator ha ricordato che Eco Health Alliance ha utilizzato una sovvenzione pubblica per raccogliere campioni di coronavirus di pipistrelli e poi trasferirli e studiarli all'istituto di Wuhan. Il denaro della sovvenzione originale fornito a Eco Health era di 3,7 milioni di dollari, di cui 76 mila dollari per l'istituto di Wuhan. Questo finanziamento è stato approvato con il sostegno dell'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive, l'agenzia che dirige Anthony Fauci, secondo quanto riportato da Newsweek. Quel contratto è stato annullato nell'aprile 2020. Tali sovvenzioni sono state approvate dal National Institute of Health di Fauci. Come è noto, anche la celebre rivista scientifica The Lancet ha supportato fin dall'inizio l'ipotesi che il virus potesse aver avuto un'origine naturale. Da quel momento anche i televirologi alla matriciana si sono sbracciati per far digerire all'opinione pubblica questa ipotesi priva di alcuna evidenza scientifica, straparlando di pangolini, cambiamenti climatici e altre amenità, e bollando come complottista l'ipotesi del guadagno di funzione. Veramente incredibile. Secondo un nuovo approfondimento pubblicato dal giornalista scientifico Nicholas Wade, quel celebre articolo di The Lancet è macchiato da un conflitto di interessi di fondo. Come scrive Wade, infatti, successivamente si è. Come scrive Wade, infatti, successivamente si è scoperto che la lettera di The Lancet era redatta da Peter Daszak, presidente dell'Eco Health Alliance di New York. L'organizzazione del dottor Daszak ha finanziato la ricerca sul coronavirus presso l'Istituto di Virologia di Wuhan. Se il virus SARS-CoV-2 fosse effettivamente sfuggito dalla ricerca da lui finanziata, il dottor Daszak sarebbe potenzialmente colpevole. Visti i silenzi della Cina e l'inefficienza dell'OMS, perché scaricare in questa maniera frettolosa e superficiale l'ipotesi del laboratorio? Fra gli elementi più interessanti nella ricostruzione di Wade si cita anche il ruolo da chiarire del virologo superstar Anthony Fauci, massimo esperto di malattie infettive degli Stati Uniti. Ovviamente, precisa lo Spectator, nel suo attacco a Fauci non c'è alcuna prova del fatto che l'ente guidato dal famoso virologo abbia intenzionalmente voluto scatenare una pandemia in tutto il mondo, anche se non va tralasciata l'ipotesi che il virus sia nato anche in maniera del tutto accidentale in laboratorio, come i media hanno fatto, bollando frettolosamente questa teoria come complottista. No, è solamente un'ipotesi, tutta da verificare rispetto a un'origine del virus che ancora conosciamo troppo poco. Ciò non toglie che Fauci, come altri attori, debbano chiarire in qualche modo il loro ruolo. Come al nostro solito, abbiamo messo in fila un po' di puntini. Ora mi domando e domando a voi: visto che c'è una lunga lista di soggetti che hanno tratto enormi benefici dalla pandemia, visto che molti di questi soggetti hanno avuto a che fare con esperimenti sul guadagno di funzione del virus e sulla zoonosi pipistrelli umani, visto che alcuni di loro si sono esercitati a lungo su come gestire una pandemia, soprattutto dal punto di vista mediatico e finanziario, visto che alcuni di questi nomi sono collegati al laboratorio dal quale si ipotizza sia fuoriuscito il virus, visto che questi stessi soggetti hanno avuto un ruolo preponderante nell'orientare le scelte dei governi in materia di risposta alla pandemia, controllano direttamente e indirettamente le istituzioni sovranazionali che hanno dettato le linee guida per la gestione delle emergenze, visto che sono sempre queste entità ad avere il controllo sui media e sulle piattaforme che gestiscono la narrazione ufficiale, è così assurdo ipotizzare che abbiano potuto rilasciare volontariamente il virus per determinare la crisi che poi hanno così prontamente sfruttato a loro vantaggio? Una volta sdoganata l'ipotesi dell'artificialità del virus e la sua possibile fuoriuscita dal laboratorio, non sarebbe forse il caso di provare a immaginare che chi poteva trarmi enormi vantaggi, che chi poteva trarre enormi vantaggi alla pandemia e che per giunta si esercitava da tempo con simulazioni e previsioni di scenario, magari aveva tutto l'interesse a provocarla e che forse lo ha fatto veramente? Secondo voi, ai soggetti sovraindicati mancavano forse i mezzi, le conoscenze e l'opportunità per provocare l'evento che poi ha innescato la catena di conseguenze che ha permesso loro di trarre enormi vantaggi e in previsione della quale si erano preparati con largo anticipo? Cosa potrebbe accadere se sulla diga che separa i fatti dall'opinione pubblica si aprisse una falla di questo tipo? Cosa accadrebbe? Io sinceramente propendo fin dall'inizio per queste ipotesi, dire che non ho avuto dubbi è eccessivo, però ho veramente avuto pochi dubbi. Le mie ricerche si sono sempre, diciamo, inoltrate in tal senso e ho ricevuto soltanto che conferme e mai smentite. Chiudo anche questa lunghissima trattazione di oggi con considerazioni da parte di chi può aver accesso a informazioni di livello superiore e può svelarci quale sia il disegno finale, no? Perché molti poi alla fine ti chiedono: ok, ma perché l'hanno fatto? Sì, ok, i vantaggi economici, ma basta solo questo? Secondo me c'è un progetto molto, molto più ampio che ha a che fare con il dominio delle masse. Andiamo a leggere gli ultimi passaggi. In un articolo pubblicato sul Financial Times dal titolo emblematico Il mondo dopo il coronavirus, Yuval Noah Harari afferma che l'umanità sta affrontando una crisi globale, forse la più grande crisi della nostra generazione. Le decisioni prese da persone e governi nelle prossime settimane probabilmente daranno forma al mondo per gli anni a venire. Formeranno non solo i nostri sistemi sanitari, ma anche la nostra economia, politica e cultura. Dobbiamo agire rapidamente e con decisione. Dovremo anche tenere conto delle conseguenze a lungo termine delle nostre azioni. Quando si sceglie tra le alternative, dovremo chiederci non solo come superare la minaccia immediata, ma anche che tipo di mondo abiteremo una volta che la tempesta passerà. Sì, la tempesta passerà, l'umanità sopravviverà, la maggior parte di noi sarà ancora viva, ma abiteremo in un mondo diverso. Ce l'hanno detto fin dall'inizio, nulla sarà come prima. Molte misure di emergenza a breve termine diventeranno un appuntamento fisso della vita, esattamente come è avvenuto con l'11 settembre. Questa è la natura delle emergenze e voi capite per quale motivo oramai operano in continuo stato emergenziale e come mai ci sia questo catastrofismo e questo terrorismo mediatico 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questa è la natura delle emergenze. Fanno avanzare rapidamente i processi storici, lo dice Harari. Le decisioni che in tempi normali potrebbero richiedere anni di delibere vengono prese nel giro di poche ore. Pensate soltanto alla riduzione del contante e al processo di digitalizzazione che impennata hanno avuto durante l'epidemia di coronavirus. Le tecnologie immature e persino pericolose vengono messe in servizio perché i rischi di non fare nulla sono maggiori. Interi esperimenti sociali su larga scala interessano interi paesi. Cosa succede quando tutti lavorano da casa e comunicano solo a distanza? Cosa succede quando intere scuole università vanno online? In tempi normali, governi, aziende e consigli scolastici non accetterebbero mai di condurre tali esperimenti, ma questi non sono tempi normali. Te lo dicono chiaramente, non è che fanno tanti giri di parole. In questo momento di crisi affrontiamo due scelte particolarmente importanti. Il primo è tra sorveglianza totalitaria e responsabilizzazione dei cittadini. Il secondo è tra isolamento nazionalista e la solidarietà globale. Insomma, anche Harari, già nel marzo 2020, aveva tratto le sue conclusioni riguardo all'impatto della pandemia sugli stili di vita del futuro. Nulla sarà come prima. La visione di Harari ricalca molto da vicino quella espressa da Attali nel 2009 all'indomani dello scoppio della pandemia di Suina.
Sia Rari che Attali vedono nell'emergenza sanitaria un'opportunità per far evolvere significativamente l'umanità e per innescare un processo che porti alla formazione di un vero e proprio governo mondiale. Sia Attali nel suo intervento ha ribadito che la paura per una pandemia più della sola ragione economica può consentire di gettare le basi di un governo mondiale, Harari si è invece soffermato sulla scelta da lui ritenuta cruciale per le sorti dell'umanità tra isolamento nazionalista e solidarietà globale e soprattutto tra responsabilità e sorveglianza di tipo militare. Chiudiamo proprio con le parole di Jacques Attali. La storia ci insegna che l'umanità evolve significativamente soltanto quando ha veramente paura. Di qui la narrazione terroristica della pandemia, della minaccia russa e del riscaldamento climatico. Scelte prese di corsa, fate presto, la casa brucia, diceva Greta. Inizialmente sviluppa meccanismi di difesa, a volte intollerabili, capri espiatori e totalitarismi, a volte inutili, distrazione, talvolta efficaci, terapeutici, accantonando, se necessario, tutti i precedenti principi morali. Poi, una volta passata la crisi, trasforma questi meccanismi per renderli compatibili con la libertà individuale e iscriverli in una politica di salute democratica. E anche se come bisogna ovviamente sperare, questa crisi non sarà molto grave, non bisogna dimenticare, come per la crisi economica, di imparare la lezione affinché prima della prossima crisi, inevitabile, si mettano in atto meccanismi di prevenzione e di controllo, come anche processi logistici per l'equa distribuzione di farmaci e di vaccini. Stiamo parlando del 2009, la crisi è quella della suina. Per questo dovremmo istituire una forza di polizia globale, sistema mondiale di stoccaggio e quindi un sistema fiscale. Si arriverebbe allora molto più rapidamente di quanto avrebbe permesso la sola ragione economica a mettere le basi di un vero governo mondiale ed è del resto con la creazione dell'ospedale che è cominciata in Francia al XVII secolo la realizzazione di un vero e proprio Stato. Jacques Attali. Quindi l'obiettivo è quello di mettere paura al fine di esautorare le democrazie, di far sì che i cittadini accettino provvedimenti emergenziali per giungere a situazioni in cui si ha cessione di sovranità a istituzioni sovranazionali. È tanto semplice quanto demoniaco. E spero che la trattazione di oggi, come sempre lunghissima, possa in qualche modo innescare un dibattito in tal senso anche in quei segmenti della cosiddetta controinformazione che rifiutano ancora di prendere in considerazione la pandemia e il riscaldamento globale per quello che sono, ovvero strumenti di controllo, strumenti di terrorismo mediatico volti all'ottenimento di procedure autoritarie, allo sdoganamento di procedure autoritarie calate dall'alto verso il basso. Per oggi ho finito con questa ennesima lunghissima puntata di Teleragione. Io mi auguro che queste trattazioni un po' più lunghe del solito su un tema specifico interessino quanto le rassegne stampa, però a volte le notizie non mi sembrano particolarmente rilevanti, mentre mi sembra più importante inquadrare un problema, prendersi del tempo per fare dei collegamenti più approfonditi. Se vi piace questo tipo di giornalismo, se vi piace questo tipo di ricerca intellettuale più lungo e approfondito, come sempre io vi invito a sostenerci perché non avete veramente idea della mole di lavoro che c'è dietro questo tipo di trattazione, un lavoro fatto nel tempo, sì, questo è vero, ma ogni volta voler integrare e costruire una puntata coerente è veramente un lavoro lunghissimo. Quindi io vi invito a sostenerci e come sempre ringrazio tutti coloro che danno la possibilità a questo programma di andare avanti. Vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di giornata, vi do appuntamento a domani con un nuovo appuntamento con Teleragione. Grazie.